In voce ritorniamo in diretta e, come annunciato, siamo in compagnia di Marilena Muosadelli dall'altra parte del telefono. Buongiorno Marilena, come stai anzitutto?
Benissimo, grazie Marco, buongiorno.
Benissimo, allora buongiorno a te. Stavo controllando, diciamo, fra una cosa e l'altra, la prima volta che ci siamo sentiti da queste parti correva l'anno 2016, insomma, quindi ne è passata parecchio.
Davvero? Sì, per il primo libro,
esatto,
immagino.
Esatto,
wow,
esatto.
Che onore.
Stavo controllando le vecchie registrazioni, ho detto, ah, guarda un po', c'è tutto sommato.
Ma Marco, guarda che... Poi questa è la prima intervista che rilascio sul mio nuovo romanzo, quindi ancora più orgogliosa.
Ah,
sono
benissimo, quindi c'è tutto un filo che si chiude, perfetto.
Sì.
Allora Marilena, diciamo, nel lontano 2016 noi ci sentimmo perché tu avevi pubblicato da poco il tuo primo libro, il tuo primo romanzo, che si chiamava Negretta per Red Star Press. Era un libro che ci era molto piaciuto, mi era molto piaciuto, interessato, perché raccontava un mondo quindi non molto battuto né dalle cronache e neanche, diciamo, forse dalla letteratura nel nostro paese. E a 7 anni quasi di distanza da quel primo romanzo
è... Ma Marco, scusami se ti interrompo, sì. Ma semplicemente per dirti che Negretta è uscito 3 anni fa, ma nel 2016 hai ragione che è uscito il mio primo libro ed era Razzismo all'italiana.
Sì,
era un memoir.
Hai ragione, perdone, scusa, stavo
Sì, però è vero che sono passati tanti anni dal primo libro, è giusto?
Troppa roba, ok.
Esatto.
Ho confuso le due cose. Allora, quindi facciamo così, torniamo subito, come stavo facendo, all'attualità. Invece di pochi giorni il tuo Pizza Mussolini,
mm-hmm.
Che anche questo un romanzo, anche questo in qualche modo autobiografico, ti chiediamo che cosa ci si può aspettare chi ha letto il primo libro.
Allora,
questa cosa nuova.
Sì, Pizza Mussolini è il prequel sequel di Negretta ed è la seconda parte di quella che è diventata la prima saga familiare italiana afrodiscendente, quindi anche per questo sono molto emozionata, perché nasce qualcosa di nuovo, no? Nella letteratura,
certo,
italiana. E quindi è un romanzo che in realtà ne racchiude 3, perché c'è la storia di Marilena, che quindi viene ripresa, però parte dal 1981, siamo a Bergamo, lei è italiana e ruandese da parte di mamma, e poi c'è la storia di Luna, che è un'altra giovane donna la cui vita viene ripresa, quindi anche lei dalla nascita, siamo nel 1972 in Malawi, a Namiasi, che letteralmente vuol dire la terra del sangue. E quindi queste due storie vengono tra l'altro scritte in pagine diverse, la storia di Marilena è su pagine bianche e quella di Luna su pagine grigie.
Mm-hmm.
E poi il terzo romanzo sarebbe costituito dalle lettere, le lettere che sono sparse per il libro e che sono più voci ma indirizzate alla stessa persona, che è poi il trait d'union tra queste due donne. Quindi noi ritroviamo in questo romanzo Marilena, parte da lei e ancora una volta la sua identità di italiana afrodiscendente, o meglio di italiana, viene messa in discussione. E infatti c'è un capitolo, Marco, che a me piacerebbe tantissimo leggere, proprio un estratto.
Certo,
posso?
Assolutamente sì.
Ok, si intitola Le due Italie, no? Che vi leggerò. Con sua madre, Marilena veniva spogliata della sua cittadinanza, non più italiana, ma straniera. Venditori che al mercato dichiaravano di essere chiusi e le cacciavano come cani randagi, per poi servire serenamente il cliente successivo. Impiegati comunali che gli chiudevano lo sportello in faccia, allontanandosi senza motivo apparente. Ristoranti vuoti che sostenevano di essere al completo anche se le due arrivavano con prenotazione. In compagnia di suo padre, Marilena era un membro a pieno titolo del club Noter, che vuol dire noi in bergamasco. Scortata dalla madre, quell'appartenenza evaporava tra i nigger borbottati e i sermoni giornalieri su come funzionavano le cose in Italia. Ecco, ci tenevo a leggerlo proprio per perché in questo capitolo secondo me è sintetizzato proprio questo, questo disorientamento anche a livello identitario, no? Di Marilena. E ricordo che il padre è un padre che è leghista, quindi xenofobo, nonostante abbia una famiglia quindi multietnica. Invece la madre è ruandese, a 5 anni fu rapita dai belgi, che su di lei sperimentarono il vaccino della poliomielite che finì per contrarre, quindi zoppica da una gamba. Sopravvissuta a 3 genocidi, giunge in Italia, passando quindi dal razzismo del suo paese, perché lei era una tutsi e per questo veniva discriminata in Ruanda, al razzismo del suo nuovo paese, no? Dell'Italia. E quindi Marilena viene ancora una volta chiamata con la N-word, la parola con la N, e viene sessualizzata anche da chi la riduce praticamente a una prostituta per via del colore della pelle. Quindi in questo romanzo emerge sicuramente anche quelli che sono gli effetti, no? Del razzismo, delle microaggressioni, che come Negretta sono tantissime, e almeno ogni capitolo ne contiene una, cioè sono quegli attacchi, quelle che il camerunense Achille Mbembe chiama nanorazzismo, delle forme narcotiche del pregiudizio che si esprimono attraverso delle frasi in apparenza innocue, ma che in realtà vogliono stigmatizzare, come parli bene l'italiano dopo aver spiegato che sono nata e cresciuta in Italia, ah però sei bella per essere nera, quindi, quindi in Negretta queste microaggressioni sono presenti, e le conseguenze del razzismo, cioè forme di autolesionismo, bulimia, voler vestirsi con abiti 3 taglie più grandi, dello stesso colore di quel nero, che poi la portano a essere stigmatizzata. E come Negretta vediamo anche che l'elemento amicizia è molto forte, ritroviamo l'amica di sempre, Latte, e poi si aggiungono dei nuovi amici. Invece a 11.000 km di distanza, in Malawi, c'è la storia di Luna. Ecco, Luna fin dalla nascita è stigmatizzata perché la sua pelle è diversa, proprio come Marilena è un'italiana afrodiscendente, quindi nel suo caso è malawiana e italiana. Quindi Luna viene chiamata Mfiti, in Cicewa, vuol dire strega, e così lei e sua mamma sono costrette a vivere in una zona lontana dal villaggio. Luna poi dovrà superare diversi ostacoli anche per una cultura che per alcuni aspetti può essere anche violenta nei confronti delle donne. Per esempio, quando poi lei diventerà insegnante nella stessa scuola dove è stata educata, che è una scuola missionaria, quindi di suore religiose italiane, cercherà di educare le ragazze anche a alcuni aspetti della cultura, come il cinamuali, che è un rito di passaggio dall'infanzia alla pubertà per la donna. Però in alcune parti del Malawi, poi qui questo è ambientato soprattutto verso la fine degli anni 90, inizio 2000, ancora le donne vengono abusate sessualmente in quei riti di passaggio, e allora lei vuole cercare di educarle a questo. E poi altri aspetti che vengono toccati, ad esempio Luna cerca di promuovere l'uso del preservativo, che come sappiamo in Malawi l'HIV è una delle cause principali di morte, quindi insomma si ribella poi all'interno di un contesto che è quello religioso, che in cui questi argomenti sono molto tabù, ma l'argomento tabù è anche quello del colonialismo religioso in questo libro, che tocca un tema di cui praticamente non si parla mai, e cioè della prole, no? Che nasce dai missionari in Africa, quei figli che vengono un po' abbandonati a sé. E quindi sono diversi temi che noi ritroviamo anche in questo romanzo. Come in Negretta c'è il sessismo, il razzismo, il classismo, ma tocchiamo anche il colonialismo anche in senso proprio spirituale, l'omofobia anche, perché un personaggio finisce in prigione perché è accusato di essere quindi gay, e quindi in Malawi ancora oggi purtroppo se sei una persona gay rischi fino a 14 anni di carcere. Quindi sono tantissimi temi toccati, e queste due storie poi troveranno in un finale che è abbastanza focoso, come in Negretta, un finale che mette insieme i vari pezzi di una storia, no? Che come uno specchio in frantumi narra diverse componenti di una famiglia che è impossibile da ricomporre in ordine cronologico, ma che alla fine trovano un senso, alla fine sul gran finale, dove finalmente la pioggia tanto attesa arriva e Marilena si sente immergere ancora di più, quasi sprofondare, no? Al suo interno, ma le due protagoniste riusciranno a rimettere insieme almeno, no? Finalmente la storia della loro famiglia e a capire chi sono veramente.
Senti, a proposito di identità comunque complicate da mettere insieme, c'è anche tutto un discorso sui registri linguistici e sui codici linguistici che si utilizzano, no? Che anche questo è molto interessante, sì, da segnalare, visto che è anche difficile in certe condizioni trovare, come dire, un codice valido per tutte e tutti, no?
Sì, grazie per questa domanda, Marco, perché effettivamente il linguaggio è veramente importante. Chi legge Pizza Mussolini leggerà in diverse lingue, naturalmente principalmente in italiano, ma incontrerà anche il Cicewa, che è la lingua appunto del Malawi, insieme all'inglese, che è la lingua dei colonizzatori del Malawi. Leggerà anche in Kinyarwanda, che è la lingua della mamma di Marilena, visto che lei è ruandese, e anche il francese, che è la lingua degli ex coloni belgi in Ruanda. Ma leggerà anche in dialetto bergamasco e anche in latino,
che sarà ovviamente quello più difficile per noi.
È l'unico sottotitolato, esatto. È praticamente il bergamasco, perché anche per non immaginavo, perché alcune cose che io davo per scontate,
persino per te che sei madrelingua
ma sai, io davo per scontate alcune espressioni, ma Cristiano Armati, che è il mio editore, no? La Red Star Press,
e che è capitolino ha imposto il sottotitolo,
esatto, cioè, quindi per lui è stato veramente difficile, quindi ho dovuto mettere i sottotitoli anche per il bergamasco, però sicuramente un collage di tante lingue, che è l'espressione di come una famiglia multietnica come quella del libro si esprime, no? Perché veramente è un trionfo di lingue diverse, di culture, che non è semplice navigare, no? Come poi vedremo nel libro.
Senti, una cosa ti volevo chiedere riguardo anche il primo libro, no? Che diciamo, in mezzo c'è stata la pandemia, per cui è stato difficile spesso e volentieri presentarlo, però ecco, ti volevo chiedere come è stato accolto, come è stato recepito quel libro dalle quelle che adesso noi chiamiamo, magari in maniera non troppo corretta, le cosiddette seconde generazioni, gli afrodiscendenti o comunque gli italiani, i giovani italiani e italiane nate però da genitori stranieri. Ecco, ti chiedo questo anche perché in qualche modo sta nascendo, è nata anzi una letteratura con protagonisti nuovi, tu ne fai parte, quindi mi faceva era interessato a capire la ricezione di tutto questo.
È vero che il romanzo Negretta è uscito durante la pandemia, è uscito neanche due mesi dopo la morte, o meglio l'omicidio di George Floyd, certo. Quindi era un periodo in cui anche i mass media e tutta la nazione era molto aperta a recepire un'opera del genere, in cui una delle rare opere fino a quel momento nella letteratura italiana in cui la protagonista era una donna ed era afrodiscendente. Quello che ha fatto il libro per me, più ancora del mio memoir, è stato connettermi maggiormente con la comunità afrodiscendente italiana, ed è stato bellissimo perché in molti mi hanno scritto privatamente oppure taggandomi pubblicamente. C'è una parte sulla mia pagina Instagram che si intitola DN Club, dove io ho messo tutte le stories di chi mi taggava. Tantissimi mi hanno scritto in privato anche per dirmi: sai, mi sono riconosciuta tantissimo in questa storia, grazie per averla raccontata. È stata recepita per fortuna in modo anche positivo e poi da allora è iniziata una bellissima collaborazione con Andrea Billau su Radio Radicale, che ancora di più mi sta connettendo alla comunità italiana afrodiscendente, e sono nati progetti bellissimi con un'altra ragazza afrodiscendente congolese. È nata l'Academy dell'antirazzismo, di cui abbiamo parlato sempre con te, Marco, qui su Radio Onda Rossa, e quindi la recezione è stata, diciamo, positiva. Mi riempie il cuore, in realtà mi ha motivato a continuare anche a scrivere.
Senti, a proposito di cose che abbiamo fatto insieme, volendo, questo libro potrebbe avere anche una colonna sonora, visto che con te qualche tempo fa presentammo un lavoro che credo che tu abbia fatto con tuo marito, relativo al Ghana, ma insomma è molto simile a quello, il Ghana al Malawi, per diversi aspetti, no?
Sì, e poi Malawi, sai, per me è casa, perché musicalmente abbiamo realizzato anche un disco nel 2016 che era Zomba Prison Project, nella prigione di massima sicurezza di Zomba in Malawi, che poi è stato nominato ai Grammys quell'anno, e una trasmissione americana che si chiama 60 Minutes, che ha come conduttore Anderson Cooper, che è l'anchorman della CNN, ha poi fatto proprio uno speciale su quel disco, che poi ha vinto un Emmy quell'anno proprio per quel segmento dedicato all'album Zomba Prison Project. Per cui effettivamente io come colonna sonora vedrei tantissime canzoni dal Malawi, ma non solo in Malawi, ne abbiamo anche collaborato e continuiamo a collaborare con i Malawi Mouse Boys, che sono questi venditori di topi, che però sono anche dei musicisti straordinari, e loro fanno quindi musica soprattutto soul, bellissima, e che abbiamo anche portato in tournée un po' in tutto il mondo, sia in Europa che in Australia e anche negli Stati Uniti. Quindi sì, la musica c'è, è ad alto volume in questo romanzo.
Benissimo. Mariana, io ti ringrazio moltissimo. Ricordo, il libro è già disponibile in libreria, credo che sia uscito proprio ufficialmente in questi giorni, si chiama Pizza Mussolini. Non so se tu vuoi aggiungere altro. Sì. O vieni a Roma prossimamente?
Sì, sto progettando di una presentazione alla libreria Grio di Roma, poi c'è un altro festival che sto ultimando. Alla libreria Grio dovrei essere il 3 di giugno. E poi un'altra cosa che volevo dire, certo, è che oggi è il 21 marzo, oggi è la giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale, e non è un caso che proprio oggi esca Pizza Mussolini. Quindi la lotta all'antirazzismo è una priorità, e parte appunto dalle voci anche in Italia, non solo, delle persone afrodiscendenti.
Benissimo. Marilena, ti ringraziamo moltissimo, un abbraccio, in bocca al lupo, ti chiederei un secondo in privato.
Come sempre. Ok, grazie mille.
A presto, ciao ciao.